che ha un nome, stadio, un cognome aperto. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, Marco Tonelli in regia. I vostri messaggi, tra poco leggiamo quello di Stefano, quello di Andrea, quello di un amico che non si firma, tutti molto interessati al mercato, anche perché se si chiude il 2021 si sta per aprire ufficialmente, se non altro, la sessione di mercato tanto cara.
Eh sì, e noi abbiamo uno dei massimi esponenti del mondo del calciomercato, perché è uno di quelli che disturbiamo continuamente e perennemente, io personalmente, perché Benvenuti si guarda bene, insomma, da occuparsi totalmente del mercato, anche se ultimamente ha contattato proprio lui Fabrizio Ferrari.
Assolutamente
sì. C'è un passo avanti. Ciao Fabrizio, buonasera e ben trovato.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Ma in realtà io ho contattato Fabrizio Ferrari per poter parlare di NBA.
Ah, ok, allora va bene, allora lo spazio ve lo lascio a voi.
Da grande appassionato quale Fabrizio è, divideremo questo collegamento 50% di mercato e 50% sull'NBA.
Molto volentieri. Vedi? Sono un appassionatissimo di sport americano, soprattutto di NBA, e faccio anche la collezione delle Jordan, cioè, dannata.
Vedi, Nick,
questa è una grande esclusiva.
Cioè, vedi,
eh?
Sostanzialmente il collegamento ormai è tracciato, il mercato così si infilerà un po' per così en passant.
Possiamo anche evitare parlare della stagione dei Lakers, per esempio.
No, ecco, questo Fabrizio è un colpo al cuore, quindi non inconsapevole, però ti ringrazio di questa ferita clamorosa che vai a riaprire. Però bene cambiare quindi argomento, chiuso il capitolo NBA, sempre interessantissimo. Invece Fabri, però questo è il gancio perfetto, perché voglio il tuo parere sull'eventuale approdo di Insigne nell'MLS. Ora, detto che tra l'altro l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, Toronto da un punto di vista di città e sport ha un legame che negli ultimi anni, anche a proposito dell'NBA, visto l'anello vinto dai Raptors, i Blue Jays, l'FC Toronto in MLS, sta diventando un polo sportivo importante nel Nord America. Però Insigne, qualora dovesse andare in MLS, a tuo avviso Fabrizio, che segnale sarebbe questo?
Ma guarda, io sono anni ormai, direi almeno 3-4, che lavoro molto con l'MLS. Il campionato americano lo trovo molto interessante, e trovo che l'investimento che hanno fatto alcuni club, alcune franchigie, come amano chiamarle loro, su giovani giocatori sia molto interessante, anche perché propongono un calcio che è quello che sta ormai diventando importante anche in Europa. C'è un calcio molto veloce, molto dinamico, di giocatori che usano la tecnica in velocità e che è diventato ovviamente meno tattico, meno in posizioni, e molto più fantasia e molto più divertimento. È chiaro che il livello del calcio americano è più basso rispetto a quello europeo, perché comunque su 11 giocatori titolari probabilmente 3 sono giocatori importanti e il resto sono giocatori intermedi, ma per esempio Red Bull New York, piuttosto che New York City, che quest'anno ha vinto il campionato, ma direi anche Montreal, lo stesso Toronto, Atlanta, sono tutte franchigie che lavorano molto bene e che hanno spessissimo dei giocatori giovani con cui su cui si può fare un ottimo lavoro.
E tra l'altro
non ultimi gli acquisti di Busio, che credo sia onestamente una delle sorprese più belle del campionato italiano.
E questa è anche la conferma poi di quello che poi vediamo anche in Italia, no? Nel senso che queste proprietà americane comunque sia sono molto interessate al calcio, perché c'è chi resta lì, ma c'è chi anche vuole investire nel nostro paese. Quindi, insomma, sta crescendo questo movimento.
Assolutamente, ma era inevitabile. È un seme messo al terreno ormai tantissimi anni fa, e che piano piano, ogni anno sempre di più, raccoglie i propri frutti. Sono aumentati il numero di franchigie, è aumentato l'interesse, gli stadi da semivuoti sono diventati belli pieni, soprattutto in alcune città, inevitabilmente, perché adesso chiaramente gli Stati Uniti cercano di coprire l'intero territorio, ma la verità è che su alcuni stadi vedi tutto esaurito, su altri vedi veramente poca roba. Ma alcune città, come per esempio in Canada, il calcio è molto importante.
Fabri, si può pensare, a tuo avviso, prendendo proprio come spunto di riflessione l'eventuale approdo di Insigne, che ha 30 anni, è vero, c'è l'esempio di Giovinco, però analizzando quella che è la situazione ad oggi dell'MLS, che appartiene a un movimento come quello americano, che forse solo nel calcio doveva ancora incidere da un punto di vista economico e progettuale sui college, cosa che invece insomma per il basket, il football americano, col meccanismo del draft, ma proprio del percorso di accompagnamento dei ragazzi, poi al salto nel professionismo fa invidia in tutto il mondo. Manca però in quella che può essere un po' proprio la middle class generazionale, cioè da un punto di vista di giovani, Busio, lo stesso Reynolds, tanti giovani americani che si affacciano al calcio europeo, i grandi vecchi tra virgolette che vanno in MLS verso la fine, la parte finale della loro carriera, anche perché da un punto di vista proprio di entertainment è un movimento in espansione clamoroso. Manca quella generazione intermedia però?
Sì, sì, perché come giustamente hai detto te, è ormai è una situazione particolare, nel senso che sta crescendo tutta la parte del settore giovanile, tant'è che insomma la nazionale Under 20 degli Stati Uniti è piuttosto interessante, con dei giocatori piuttosto importanti. Allo stesso tempo sono rimasti bloccati per anni sull'acquisizione di giocatori ultra trentenni che venivano dall'Europa, dai grandi club, per portare pubblico allo stadio. Quindi quella generazione intermedia sui 25-26 non c'è proprio. E quindi c'è un distaccamento totale, tant'è che acquistano molti giocatori proprio da Sud America, dal Centro America e anche qualcuno da paesi europei per colmare questo gap. Anche se ormai credo che, a parte diciamo l'operazione Insigne, che in Canada ha assolutamente senso dopo l'operazione Giovinco nella stessa città, per acquisire tantissimo pubblico, interesse, sponsor, diciamo che potrebbe essere un'operazione molto interessante per l'MLS, in generale sono operazioni che si fanno sempre meno, e tanto invece tantissimo investimento sui giovani.
Ecco Fabri, ti porto invece in Europa e ti porto in Francia. Vorrei che tu mi spiegassi il fenomeno Lille, perché questa è una società che veramente produce continuamente talenti, ma li va anche ad acquistare, perché non è solo diciamo farina del suo sacco, nel senso che comunque sia ci sono anche per esempio giocatori come Botman che hanno comprato dall'Ajax e che oggi è uno dei migliori centrali in circolazione. Ecco, ti chiedo da dove nasce il fenomeno Lille?
Beh, nasce dall'idea che avevano avuto qualche tempo fa di utilizzare quello che era stato lo scouting del Monaco per il Lille. Molto semplicemente, e infatti quello che era stato a Monaco dopo lo è stato per il Lille, quindi acquisizione di giovani giocatori molto importanti con delle prospettive importanti e quindi ovviamente la vendita degli stessi. Ora io credo che Lille sia arrivato a un punto in cui inevitabilmente devono di nuovo ricambiare generazione e quindi ripuntare su dei giocatori giovani. E quindi inevitabilmente devono monetizzando è andato via Iconé, io pensavo andasse via anche Bamba, è andato via 2 anni fa Nicola Pepe, e probabilmente andrà via anche Sven Botman.
Sì, poi è andato via Osimhen ancora prima, no?
Sì, esatto, Osimhen, sì. Ma guarda, io dico sempre che la Ligue 1 è molto divertente, perché tu ogni anno dici insomma hanno preso tutto quello che si poteva prendere e l'anno dopo ne esce un altro ancora e puoi riprendere ancora, e quindi è un po' la caratteristica di quella Lega, trovare ogni anno uno o due giovani giocatori importanti che possono essere vendibili sul panorama europeo. E poi ti dirò, ne hanno altri, perché da Renato Sanchez, che probabilmente è un altro punto di mercato importante, a secondo me il futuro, che è Jonathan David, altro americano-canadese che secondo me può essere un giocatore dal futuro molto interessante.
Tra l'altro, sempre a proposito di Lille e di poi cessioni del Lille, ieri nel Brighton, che ha pareggiato a Stamford Bridge con il Chelsea, si è messo in luce ancora una volta quel Bissouma di cui si è parlato anche per la Roma in ottica insomma italiana, e che comunque Lille riuscì a vendere 3 anni fa proprio al Brighton a 14 milioni di sterline, rinnovando poi anche in quel caso una rosa che appunto dalle cessioni ottiene semplicemente nuova linfa per poi alla fine, Fabrizio, non solo come diceva Nick prima, lavorare nel settore giovanile, ma soprattutto arrivare prima degli altri nello scoprire talenti che poi rivende giustamente a peso d'oro.
Sì, allora il cambiamento, diciamo che hanno dei vantaggi chiaramente, perché in Francia la pressione sul Lille, se arriva terzo, secondo o quarto, è molto minore rispetto a quella che può avere il Milan o l'Inter o la Roma.
Certo.
È chiaro che in Francia gli stipendi sono molto minori, anche se il Lille è comunque una squadra che paga degli stipendi importanti, e soprattutto il livello della Lega ti permette di rimanere comunque con una struttura di squadra importante sempre nelle prime cinque, e quindi a seconda del giocatore che poi ti esplode anno dopo anno, puoi riuscire veramente a ribaltare la stagione. Allo stesso tempo c'è proprio la filosofia delle squadre francesi che si rendono conto che a un certo punto devono lasciare andare il giocatore, e quindi lasciandolo andare possono permettersi di monetizzare, perché a differenza per esempio dell'Italia, dove purtroppo, ve lo dico come operatore di mercato, i giocatori italiani hanno molto pochissimo mercato straniero, i giocatori francesi o che hanno giocato in Francia, come gli olandesi, i turchi, eccetera, hanno un mercato veramente a 360 gradi.
Ecco Fabri, c'è un altro club, che oggi tutti parlano del Lille perché poi ne hanno tanti, no, di giocatori sui quali sono interessati molti club europei, ma in Ligue 1, ecco, un Atalanta della situazione che non sia il Lille esiste? Cioè, c'è un altro club secondo te che lavora così, con questa prospettiva?
Secondo me, allora, diciamo che togliamo il Paris Saint-Germain, che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a tutti gli altri club francesi, sta ricominciando completamente, credo che oggi fra l'altro abbiano esonerato l'allenatore, il Monaco,
sì,
a rifare completamente quello che è la loro filosofia iniziale, quindi di acquisizione di giovani eccetera per fare il trading, ma sono in questo momento molto indietro. Credo che la società che in questo momento abbia nel lungo periodo ritrovato quello che è il suo diktat principale è il Nizza, perché il Nizza con 4-5 giocatori giovani forti credo che possa essere una delle prime tre del campionato.
Quindi insomma, voglio dire, si stanno muovendo.
Amin Guiri per esempio è uno dei giocatori più interessanti del campionato francese.
Fabrizio, invece torno un attimo in Serie A, visto che siamo di fatto a non solo e soltanto poco più di 24 ore dal nuovo anno, ma siamo anche a poco più di 24 ore dalla scadenza di fatto della situazione salernitana, detta in soldoni. E tra l'altro, insomma, per chi come te, da operatore di mercato, da procuratore, ha come dire un occhio di riguardo, no? Anche per le vicende proprio della Salernitana, prima di arrivare al caso specifico proprio di Koulibaly, vorrei un po' capire, ma in una situazione che tra l'altro credo un procuratore viva solo e soltanto in Italia, che cosa si fa anche nel rapporto poi con il giocatore, o comunque con un giocatore che vive sulla sua pelle una situazione in cui non sa, perché ad oggi, a poco più di 24 ore ancora, non si sa se ci sarà la Salernitana nel girone di ritorno, anche se arrivano sensazioni positive, incoraggianti, però, lo ripetiamo, siamo a poco più di 24 ore dalla scadenza.
Allora, guarda, con Mamadou Koulibaly, che è un ragazzo molto intelligente, ne parliamo costantemente di questa cosa. È chiaro che le notizie che abbiamo noi sono praticamente le stesse che avete voi, quindi non è che ci sia una discordanza. La speranza è quella che tutto si sistemi nel più breve termine possibile. Onestamente si è allungato troppo il periodo, perché questa cosa qui non ha fatto per niente bene alla Salernitana, sia dal punto di vista psicologico, perché insomma chi ha giocato sa che le indecisioni dei capi, cioè della società, si riflettono tantissimo sulla squadra. E altrettanto importante era il fatto di poter programmare con anticipo il mercato di gennaio. In questo modo invece il mercato di gennaio non viene programmato, perché a seconda chiaramente di chi acquisterà la società, bisognerà vedere se i vertici tecnici della squadra rimarranno gli stessi o meno, e quindi bisognerà capire chi farà il mercato, quali giocatori saranno presi, e quindi è tutto piuttosto complesso. Mamadou Koulibaly è sicuramente molto presente in questo senso, nel senso che lui ci crede tanto, è stato andare in Serie A con la Salernitana è stato strepitoso, e giocare in Serie A con la Salernitana gli piace da morire. È chiaro che dobbiamo stare attenti a quello che succede, ce lo siamo detti tante volte, vogliamo finire l'annata a Salerno nel miglior modo possibile e poi capire quello che succede, però devo stare attento io come agente a tutto quello che succede.
E per Fabrizio Ferrari che gennaio sarà? Anche per i suoi ragazzi? Avrai molto lavoro, poco lavoro? Sarà un mercato di stallo?
Ma guarda, ti dirò, non può essere un mercato di stallo, nel senso che inevitabilmente a gennaio probabilmente non sarà il record negativo che c'è stato durante il Covid con pochissimi trasferimenti, ma non ce ne saranno nemmeno tantissimi. Credo che comunque le società rispetto a prima si siano rese conto delle difficoltà economiche che ci sono e quindi cercano tutte di fare operazioni molto oculate. Probabilmente rispetto a una volta ce ne fanno meno, proveranno a fare tanti scambi, ma comunque qualche operazione bisogna farla. Anche per provare ad aggiustare le squadre, chi è in difficoltà e chi magari sta provando a raggiungere l'obiettivo massimo possibile.
Fabrizio, ti porto anche in Serie B, un altro campionato che conosci molto bene. In particolar modo, insomma, nelle ultime settimane abbiamo visto in campo quel Diakité di cui, insomma, già in Serie C ai tempi del Teramo si parlava in lungo e in largo, in una squadra tra l'altro che dà la sensazione, la Ternana, di non aver ancora espresso tutto il suo potenziale. Si può dire lo stesso anche proprio per il tuo ragazzo, cioè che questo girone di ritorno sarà anche l'occasione per vedere un come dire, in un certo senso la consacrazione in questo campionato di Diakité?
Ma spero di sì. Diakité secondo me è un giocatore che ha espresso probabilmente il 50% di quello che può dare. È un giocatore da una fisicità impressionante, non credo di aver mai visto un giocatore in difesa così veloce come Salim in tutta la mia vita di procuratore. Però è un giocatore che ad oggi deve acquisire esperienza, deve acquisire calcio, deve giocare tanto, e la scelta della Ternana è stata una scelta vincente, perché ripresosi dall'infortunio, devo dire la verità, i dirigenti della Ternana e il mister sono stati bravissimi nella gestione del ragazzo. Adesso lo hanno messo in campo sia come difensore centrale che come terzino destro. Credo che nell'evoluzione del giocatore ci possono stare entrambe le situazioni tattiche, ma che è inevitabile che questo ragazzo, se va tutto bene, possa essere un profilo molto interessante per la Serie A.
Eh sì, tra l'altro Fabri qui diciamo interviene il giornalista che prova a fare il giornalista di mercato. Prima ancora, no, del suo trasferimento alla Ternana, qualche club di Serie A qualche sondaggino aveva fatto, no? Possiamo dirlo.
Sì, beh, insomma, il Napoli, che è una squadra molto attenta ai giocatori giovani, soprattutto nei mercati di gennaio, da sempre si era fatto sotto. Poi dopo, insomma, il presidente del Teramo ai tempi non aveva voluto cedere il giocatore nel mercato invernale, però sta di fatto che insomma, squadre come il Napoli, che hanno uno scouting system molto interessante per i giocatori che sono giocati in Italia giovani, si erano già mossi. Speriamo che la cosa continui e che ci sia un altro club, o magari lo stesso Napoli, che si rifaccia sotto per il giocatore, perché no?
Fabri, dal tuo punto di vista, questi quattro mesi, insomma, malcontati di Serie A di Lamantia ad Empoli, come li valuti, come li giudichi? E ti chiedo anche che gennaio sarà per il ragazzo.
Guarda, all'inizio male, tra virgolette, nel senso che è stato impiegato veramente molto poco. Credo che ci fosse un insieme di situazioni fra il giocatore, il nuovo allenatore, quindi un sistema di gioco completamente diverso, che hanno fatto in modo che Lamantia non trovasse spazio. Ma Lamantia è talmente bravo che ha trovato spazio subito dopo e adesso sta sgomitando per trovarne sempre di più. È un giocatore con delle caratteristiche precise, quindi l'Empoli parte per giocare in un modo, ma credo che Lamantia possa essere un giocatore molto importante per l'Empoli. E poi, qualora ci sia una squadra che possa garantire un minutaggio più alto e che possa essere importante per Lamantia, ovviamente se ne discuterà assieme all'Empoli.
Immagino,
diciamo,
che
siamo aperti a tutto.
Immagino che tra le top che in questo momento, diciamo, a proposito di sgomitare, sgomitano per tornare in Serie A, visto l'esperienza e la quantità di gol che la Mantia, soprattutto in Serie B, ha messo sul campo, ecco, si siano fatte sentire.
Sì, ti dirò, ma io non sarei legato solo alla Serie B, perché poi dopo sembra che la Mantia possa essere un giocatore solo da Serie B. Credo che stia dimostrando partita dopo partita che ci stia benissimo anche in Serie A, e quindi mi scoccia anche un po' che il suo nome sia legato solo inevitabilmente alle Serie B, anche se lo capisco, perché un giocatore che ha fatto tantissimi gol in Serie B ogni volta che è andato e ha fatto due promozioni in tre anni, inevitabilmente possa essere merce d'oro, no? Per il mercato di gennaio. Però insomma, mi aspetto anche qualche interessamento di un paio di squadre di Serie A che magari proprio di quel ruolo lì, di quelle caratteristiche di giocatore, possono averne bisogno.
Fabri, ovviamente non posso non chiederti, così almeno benvenuti mi ribacchetta giustamente per l'ennesima volta, dico nel senso, quanto tempo gli ci vorrà per adattarsi al gioco di italiano? Perché comunque in Ligue 1, io ho visto un po' qualche partita di Coné, insomma, lui agiva con molti spazi, non aveva proprio una posizione ben precisa, prendeva il pallone, stava lì nella zona della tre quarti e si muoveva. Con l'italiano dovrà fare un lavoro un po' più tattico, ecco, sarà facile l'inserimento secondo te?
Guarda, ti dirò, allora, il giocatore secondo me è stato un acquisto ottimo per la Fiorentina, perché adesso sulla carta, perché stiamo tutti parlando sulle previsioni, però sulle caratteristiche tecniche del giocatore, fisiche e proprio come ruolo, secondo me è perfetto effettivamente. Poi dopo le situazioni tattiche, insomma, italiano è uno che è molto attento, molto preciso, ma è anche un ragazzo talmente intelligente che capirà che per mettere in campo il Coné subito non gli devi infilare in testa 450 concetti. E comunque parliamo di un giocatore che giocava a Lille, non in Serie D in Italia, quindi comunque è un giocatore che ha fatto la Champions League, è stato un giocatore che ha vinto lo Scudetto, insomma, un giocatore che comunque viene da un calcio importante, anche se, come dicevate giustamente voi, viene da un calcio diverso dove gli spazi sono più ampi.
Fabrizio, ricordo quando ci sentimmo lo scorso agosto, a fine agosto, e insomma parlavamo insieme qui a TMV Radio dell'operazione Providence al Bruges. Sì. Una delle tante operazioni, una delle tante, come dire, anche storie che poi si fa anche in un certo senso, come dire, fatica a valutare quando entra in mezzo un infortunio che rende, come dire, non giudicabile, no? L'operazione, anche il momento storico, no? Poi del ragazzo stesso.
Ma guarda, l'operazione, secondo me, diciamo che da quando la famiglia Providence mi ha dato la possibilità di lavorare per Ruben, è assolutamente sempre crescendo. E sinceramente gli infortuni fanno parte del gioco e bisogna tenerli in considerazione e sapere che purtroppo prima o poi qualcosa può succedere. Quindi Ruben è partito dall'Under 17 del Paris Saint Germain per poi giocare nell'Under 19 e passare alla Roma, fare una stagione mediocre, la seconda stagione buonissima, e poi passare al Bruges. Passando al Bruges, purtroppo nel precampionato alla Roma ha avuto un brutto infortunio alla caviglia che si è tirato indietro fino a fine novembre. E giustamente il Bruges adesso se lo vuole coccolare un po' e metterlo in campo nel momento in cui ne ha bisogno. Ma il Bruges è una squadra che ha un'organizzazione meravigliosa e che crede veramente nel giocatore. Io spero che il ragazzo da gennaio fino a maggio possa dimostrare quello che vale, perché credo molto nel progetto del Bruges su Providence.
Fabrizio, nel salutarti, tra il serie e il faceto, finale annunciata in NBA Nets Warriors?
Uff. Allora, guarda, allora, e qui, allora, io spero sempre, non so come, che Carmelo Anthony fili la tripla alla settima della semifinale contro i Warriors, che mi stanno antipatici perché sono troppo bravi.
Troppo perfetti, vero?
Troppo perfetti nel modo di giocare, mannaggia Steve Kerr. E comunque spero sì che dall'altra parte i Nets possano arrivare in finale, perché sarebbe meraviglioso.
Nick,
questa, è una questa è una grande esclusiva.
Questo è il titolo dell'intervista.
Titolo dell'intervista su tutto mercato web è Ferrari due punti.
Vi do un altro colpo. Sì. Ho scommesso con i miei amici, perché lo facciamo ogni anno fra di noi, che nel football americano vincono i Green Bay Packers.
Questa anche questa è per Niccolò Ceccarini.
Sì, sì, ci sarà un podcast apposta proprio su queste due ultime dichiarazioni di Fabrizio Ferrari, che verrà contattato a questo punto anche dalle franchigie americane per avere naturalmente un parere autorevole su quello che devono fare sul mercato.
Sono pronto.
Un abbraccio Fabrizio e buon anno.
E grazie ancora, ciao, auguroni ragazzi, Fabri, grazie di cuore. Ciao, ciao Fabri, ciao.